Passioni, la mente estatica, un breve viaggio negli stati non ordinari di coscienza, di Antonello Colimberti.
Buongiorno, siamo qui per presentare un ciclo di trasmissioni sugli stati non ordinari di coscienza. Questa è l'ultima trasmissione ed è una scelta che ho fatto molto particolare, quella di non osservare questo tema da un angolo disciplinare particolare, ma piuttosto di scegliere un luogo geografico, un'etnia e anche una pratica ben precisa. È quella degli Gnawa del Marocco, una pratica di possessione che ha conosciuto una grande fortuna fra gli studiosi, un po' potremmo dire come in Italia lo studio del tarantismo. Vorrei esaminare questo tema con Gianni De Martino. Gianni De Martino è un intellettuale poliedrico che fin dalla fine degli anni 60 e primi anni 70 ha iniziato ad occuparsi di questo tema, ha viaggiato per alcuni anni tra il Marocco e l'India, ha pubblicato nel corso degli anni innumerevoli pubblicazioni, tra le quali possiamo ricordare alcune cure che riguardano il saggio sulla trance di Georges Lapassade o l'interprete delle passioni di Ibn Arabi. E poi in proprio il romanzo Hotel Oasis, una serie di studi su, potremmo dire, di esegesi della controcultura, come il volume I Capelloni, e negli ultimi anni molto di grande rilievo il suo lavoro nell'ambito, potremmo dire, dell'antropologia dell'olfatto, con due volumi di cui parleremo, che si intitolano Odori e Viaggi e Profumi. Buongiorno De Martino.
Buongiorno.
Partiamo da lontano. Lei fin dalla fine degli anni 60, diciamo così, capita in Marocco e lì le si apre un mondo. Ma qual era il Marocco della fine degli anni 60 e perché in quel momento acquistò questa rilevanza nel mondo della controcultura?
Ma il Marocco alla fine degli anni 60 era da poco diventato un paese indipendente e quindi c'era un grande fermento tra gli intellettuali che volevano riscoprire le loro tradizioni popolari. Nel 69 io ero a Essaouira, sulla costa atlantica del Marocco, e arrivò Georges Lapassade dell'Università di Parigi insieme a Julian Beck con il Living Theatre, i quali incominciarono a interessarsi alla musica tradizionale dei Gnawa. I Gnawa marocchini sono dei negri provenienti per la più parte da famiglie di antichi schiavi, si incontrano in tutte le città del Maghreb, anche in Tunisia, dove hanno dato origine a un rito che si chiama Stambeli. E quindi la presenza di una popolazione di Africa del Nord è un fatto storico. E loro hanno portato in Marocco i loro riti di possessione, i riti di possessione africani. Solo che incontrando l'Islam si è creato un sincretismo, un po' come è accaduto con la Macumba. E quindi è un rito di possessione strutturato come il sufismo popolare. Formano una confraternita, la confraternita dei Gnawa. Dicono di avere come antenato Sidna Bilal, che è il primo muezzin negro del profeta Muhammad. E Georges Lapassade, che già si era interessato allo Stambeli, incominciò a occuparsi di questi rituali. Devo dire che all'inizio gli intellettuali del posto erano molto diffidenti, dicevano: ma come vi interessate di queste cose? Noi siamo aperti al progresso, dobbiamo... Un po' quello che dissero Ernesto De Martino quando negli anni 50 incominciò a occuparsi del tarantismo in Puglia, no? Poi si è scoperto che era una risorsa per il territorio, una risorsa turistico-culturale.
Gianni De Martino. Allora, veniamo a questo rituale. Il rituale viene descritto innanzitutto come un rituale di possessione, più specificamente di possessione rituale, come lei ripete anche nei suoi saggi, e faccio riferimento in particolare a uno dei suoi lavori che hanno avuto maggiore fortuna, cioè Il profumi della notte, Gnawa, che ha avuto anche la fortuna di essere incluso in un volume di Elemir Zolla dedicato all'antologia dei nuovi dionisiaci, il volume Il dio dell'ebbrezza.
Sì. Beh, il rituale è strutturato in due fasi. C'è il rituale, si chiama Derdeba, oppure Lila significa notte, Lila come Lila alfa Lila, no? Le mille e una notte. All'inizio si cantano i Kuyu per circa un'ora. Dopo inizia la fase delle trance di possessione, quando si accendono gli incensi. Quando si accendono gli incensi c'è un cambiamento di clima e allora le persone vengono possedute da questi muluk. I muluk, muluk dall'arabo melk, significa possessore, spirito possessore. È assimilato ai jinn. I jinn appartengono alla tradizione coranica. Il jinn è un essere avviluppato, un essere della notte. Il muluk invece è il melk, muluk al plurale, è un possessore. Malik, per esempio, significa re, possessore. È un termine coranico. Malik Yumiddini, per esempio, è un versetto coranico, signore dei mondi. Maluk, da cui viene anche Mammalucco, per esempio. Questa possessione è curata con la musicoterapia. Non si tratta di un esorcismo, ma di un adorcismo. Cioè lo spirito possessore, che dà fastidio all'inizio, viene convertito in spirito alleato, per cui da malati si diventa iniziati. Un po' come avviene con il tarantismo, dove il possessore è il mitico ragno. I ragni sono di vari colori, i muluk anche sono di vari colori, e ogni famiglia di muluk ha un colore, un profumo particolare.
Gianni De Martino. Ecco, venendo a questo tema dei profumi, nella sua ricerca lei ha allargato un poco l'aspetto sensoriale relativo agli stati di coscienza e non. Sappiamo quanto sia stato indagato il suono, e lo abbiamo fatto anche nel corso delle nostre trasmissioni, così come gli aspetti visuali, ma l'aspetto degli odori, dell'olfatto, non è un aspetto che è stato preso finora molto in considerazione. Lei come è arrivato a questo e che cosa ha scoperto in particolare in questo campo?
Beh, in effetti, quando ci si occupa di questi riti, ci si occupa soprattutto della musica. Io mi sono interessato alle fumigazioni perché già avevo scritto Odori, un libro sugli odori. Come dicevo, il passaggio dalla fase profana alla fase sacra del rituale è segnato dalle fumigazioni. Le fumigazioni causano l'apertura dello spazio sacro, dell'aria sacra, che si chiama Futuha Rabbah, dove avvengono le trance di possessione. Quindi senza profumo non c'è presenza di geni. Il burr è il termine generico per indicare l'insieme delle sostanze aromatiche, però per la prima volta, insieme a Georges Lapassade, trovandoci a Essaouira, a Luigi Cristiano, profumiere, abbiamo voluto studiare quali tipi di incensi si usano durante il rituale. A contatto del fuoco, gli incensi producono un fumo spesso, vorticoso, che si chiama ajaja. questo nome viene esteso anche al braciere. Quindi nel momento in cui viene introdotto la Jaja, viene invocato il Signore Iddio, Rabbi Mulei, e gli strumenti rituali che sono il gembri, i crotali, i veli di vari colori vengono posti su questo fumo e lo spazio viene considerato aperto. Quindi è solo in quel momento che si segnala la presenza dei Moluk. Quindi si può dire non c'è fumo senza dei, non c'è fumo senza Moluk. Quindi è vero, nei vari studi sull'importanza che nei culti della transe di possessione alla musica, cioè si è molto insistito su questo, meno sull'importanza, che secondo me è fondamentale, dei profumi, perché il ritmo ha la funzione di codificare il flusso degli spiriti, il colore permette l'identificazione e l'appartenenza a questo o a quella zona dello spazio, però è il profumo degli incensi che fa salire nel corpo il saken, fa salire nel corpo gli spiriti, quindi è una specie di somatizzazione del sacro, diciamo. Quindi la fase sacra del rituale è messa in movimento prima che dagli strumenti musicali, dalle invocazioni vocali, dai canti, dai ritmi, dalle fumigazioni, perché il fumo è invisibile, no? E crea un collegamento con questo mondo invisibile. I bur, dicono i Gnau, è il nutrimento dei geni.
Gianni De Martino, lei ha nominato uno studioso di prestigio come Georges Lapassade, con
sì.
il quale ha anche collaborato a lungo.
Sì.
Prima di tornare su Georges Lapassade, vorrei porre una domanda su un'altra importante studiosa che si è occupata di questa etnia, cioè Viviana Pack.
Viviana Pack,
Viviana
sì.
Pack ha messo in rilievo degli altri aspetti di un certo rilievo. Ce ne può parlare?
Ma io non ho conosciuto Viviana Pack. Sono andato a trovarla a Marrakech, non c'era. Lei vive in Marocco da diversi anni, ha scritto La religion des esclaves. Lei vive tra Marrakech e Tamsloot. Tamsloot, vicino Marrakech, è il posto in cui prima c'erano le riunioni di tutte le confraternite Gnawa del Marocco. I Gnawa hanno una sede a Essaouira, si chiama Zawiya, però ci sono vari gruppi in varie parti del Marocco che si radunavano a Tamsloot. Non si fa più questo pellegrinaggio con sacrifici rituali. Viviana Pack ha interrogato soprattutto le donne, mentre noi parlavamo con i Gnau, cioè i musicisti. In effetti Viviana Pack è andata molto in profondità, perché ha capito che questo rituale è strutturato dalle donne, cioè sono le donne che si mantengono nell'ombra e strutturano l'intero rituale. Infatti, quando una persona è malata va dalla moccadema, cioè va da una donna, Talà, che è una veggente, ed è la veggente che fa la diagnosi, capisce che tipo di jinn è, a quale famiglia appartiene, di quale colore è, e quindi poi invita i Gnau a fare questa musicoterapia. Quindi Viviana Pack ha studiato molto le storie, le leggende che raccontano le donne.
Gianni De Martino. Parlare degli Gnawa, della loro storia negli ultimi decenni, significa anche fare i conti con un personaggio come Georges Lapassade, che abbiamo già nominato. Lei, in occasione della scomparsa qualche anno fa di Georges Lapassade, ha ricordato proprio in un piccolo saggio intitolato Georges in Marocco, tracce di un movimento culturale. Questa può essere appunto l'occasione anche per ricordare una figura così importante per lo studio degli stati non ordinari di coscienza. Quando ha conosciuto Georges Lapassade?
Ma io ho conosciuto Georges Lapassade la prima volta nel 1969, nell'estate del 69.
E ha anche collaborato nel corso del tempo. Cosa cercava Lapassade in Marocco?
Ma Georges Lapassade si è sempre occupato delle marginalità. Essaouira era un paese marginale, i neri erano una popolazione marginale, quindi era questo che cercava, l'incompiuto, quello che non ha, l'istituente, quello che non è ancora formato, la gioventù, la giovinezza, era questo che cercava.
Ecco, ricordiamo che Georges Lapassade arriva allo studio degli stati non ordinari di coscienza dopo essersi occupato proprio del tema dell'incompiutezza dell'uomo. Ci può dire qualcosa in proposito di questo primo libro che scrisse nel 63, Lapassade?
Sì, sì, saggio sull'incompiutezza dell'uomo. Questo libro uscì nel 63 in Francia, anticipò in un certo senso, dicono alcuni, il 68, come i libri poi di Marcuse. L'incompiutezza dell'uomo significa che la maturità è una maschera, secondo Georges Lapassade, è un'invenzione, non si è mai maturi, e quindi lui si rifà a diversi filosofi, Bloch, cioè la neotenia umana. L'uomo è un essere incompiuto e quindi nel corso della vita si deve educare in maniera permanente, cioè così grosso modo, insomma.
Ecco.
È una diciamo esaltazione della giovinezza permanente della specie.
Gianni De Martino, una domanda sul presente. Abbiamo ripercorso un poco la storia di questo rituale a partire dalla fine degli anni 60, ma lei è tornato periodicamente in Marocco.
Sì, sì, sì.
La situazione attuale qual è? Questi rituali continuano ad avere il loro spazio, la loro diffusione, o incontrano delle difficoltà o dei cambiamenti dovuti alle trasformazioni culturali?
Ma evidentemente ci sono dei cambiamenti, è avvenuto un po' come con il tarantismo, cioè la musica si è folclorizzata. Quindi non ci sono ancora delle persone che credono nei Moluk, nei geni, ma non ha la stessa diffusione che aveva già alla fine degli anni 60. Stava scomparendo questa credenza e questo rituale. Poi i maestri anziani scompaiono, e quindi scompare anche la tradizione Gnawa, che è folclorizzata oggi.
Quindi non c'è una trasmissione adesso diretta di questi rituali?
No, le catene iniziatiche si sono quasi sempre interrotte, anche le catene iniziatiche femminili, quelle delle moccademe.
Ecco, ce ne parli proprio di quest'ultimo aspetto.
Sì, la moccadema è la persona che fa la diagnosi. Se una persona ha dei disturbi e i vicini di casa dicono ma non sarà per caso posseduto, vanno dalla moccadema. La moccadema è una talà. Talà è una medium, non è una shuafa. La shuafa è la veggente. La veggente dà responsi trattando i cauri, manipolando oggetti, mentre invece la talà è proprio una che va in trance. E in stato di trance capisce quale tipo di melk possiede quella persona.
De Martino, c'è una pianta in particolare di cui lei si è occupato e che, di cui potrebbe dirci qualche cosa di più?
Sì, sì, abbiamo scoperto che viene bruciato anche l'armal, il Peganum armala, che pare che abbia proprietà psicotropiche. Sono i semi della ruta siriaca che vengono bruciati. È una pianta conosciuta per le sue proprietà psicoattive e viene usata nel rito Gnawa per scacciare gli spiriti maligni, i Jnun, da non confondere con Umluk, che invece sono spiriti desiderati. Oltre che prima e dopo i rituali, i semi di Armal, che entrano nella composizione delle polveri da bruciare, vengono utilizzati anche per fumigazioni nelle stanze delle partorienti. Quindi questo mi sembra una scoperta interessante, cioè ci sono piante che portano altrove.
Grazie, ringraziamo Gianni De Martino per averci dato una esauriente visione di una pratica che ha costituito uno dei centri di analisi degli stati non ordinari di coscienza, e ringraziamo gli ascoltatori che ci hanno seguito in questo ciclo dedicato agli stati non ordinari di coscienza.
Un saluto da Antonello Colimberti.
La mente estatica, un breve viaggio negli stati non ordinari di coscienza, di Antonello Colimberti. Regia di Ornella Bellucci. A cura di Cettina Flaccavento. Passioni@rai.it. Per riascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it.